13 dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 13. Mi dispiace per chi non ha molta dimestichezza con l'escatologia e gli avvenimenti futuri, e in modo particolare con l'Apocalisse. Qualcuno ha detto che fa un po' fatica a capire quello che stiamo dicendo, anche se credo che non stiamo usando un linguaggio così difficile, difficoltoso da comprendere, però abbiamo le registrazioni, volendo, almeno così faccio io, quando un messaggio, uno studio mi tocca particolarmente, me lo riascolto poi in macchina oppure anche a casa, ho la possibilità di poter spegnere, accendere, prendere appunti, e questo è uno strumento, quello della registrazione, che davvero, per il quale dovremmo davvero ringraziare il Signore, perché abbiamo la possibilità oggi più che mai di non essere ignoranti, ecco, va bene, nel senso che ignoriamo, non conosciamo. E un libro come l'Apocalisse è sicuramente non facile da comprendere. Stiamo facendo dei tentativi, stiamo cercando di capire i suoi contenuti, e io vi devo dire che sono un po' di anni che studio l'escatologia, ed è sempre un argomento molto affascinante e di grande incoraggiamento, devo dire. Allora, il capitolo 13 parla di due bestie. Dal versetto 1 al versetto 10 parla della bestia che sale dal mare, e dal versetto 11 al versetto 18 parla della bestia che sale dalla terra. Ovviamente non sono delle bestie nel senso reale, vero della parola, ma sono due persone, due personaggi che dovranno ancora manifestarsi, e sono definite bestie dalla scrittura. Giovanni le vede questi due personaggi come due bestie per la ferocia con cui agiranno negli ultimi 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Allora, ricordiamo che la grande tribolazione è di 7 anni e che sarà divisa in 2 parti, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. I primi 3 anni e mezzo saranno in qualche modo leggeri, anzi si starà quasi bene, perché come poi vedremo ci sarà un periodo di falsa pace, di falsa sicurezza, ma poi questo periodo finirà, quelli dei primi 3 anni e mezzo. Invece la seconda parte sarà qualcosa di tremendo, di terribile, terribile che fa dire al Signor Gesù in Matteo 24:21 che mai prima è stato un periodo così brutto, così difficoltoso. E mi viene spontaneo dire: sarà tremendo per coloro che avranno rifiutato il Vangelo, sarà tremendo soprattutto per i figli dei credenti che hanno rifiutato il Vangelo, perché non avranno mai più la possibilità di convertirsi, ma saranno aiutati a rimanere maggiormente nell'inganno per essere condannati dal Signore. Quindi non sono soltanto delle storie quelle che noi stiamo leggendo, ma quelle che noi stiamo leggendo, stiamo studiando, sono delle realtà che accadranno, e io credo molto presto, perché le cose come stanno andando avanti sono davvero difficoltose. E questi due personaggi, cioè la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, saranno i maggiori collaboratori del governo mondiale di Satana nella seconda parte della grande tribolazione. Chi sono questi due personaggi? Sono, versetto 1 a 10 del capitolo 13, l'anticristo e il falso profeta. Non viene detto in modo esplicito nell'Apocalisse l'anticristo, è parlato del falso profeta in modo esplicito, ma nell'Apocalisse non è mai nominata la parola anticristo. Perché diciamo questo? Ad esempio, leggiamo i primi 3 versi, capitolo 13, versi 11, 12 e 13, per farvi vedere che la seconda bestia è il falso profeta. viene poi esplicitato maggiormente più avanti. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Questo sarà, come avremo modo, non questa sera, ma la prossima volta, di vedere, questo sarà il lavoro che farà il falso profeta perché l'anticristo possa prendere il governo mondiale e possa così in qualche modo avere un governo incontrastabile. Nel capitolo 19, sempre dell'Apocalisse, viene detto nel versetto 20, quando sarà la fine di questi due personaggi. Versetto 20 è detto: ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia, eccetera. Vedete? Allora è il falso profeta, la seconda bestia, quella che sale dalla terra, che farà in modo da rendere stabile il regno mondiale dell'anticristo. Allora, vediamo un po' l'identikit dell'anticristo, della prima bestia. Allora, dobbiamo subito fare una distinzione importante. Io cercherò di essere più semplice possibile. Il testo è molto difficile, vedrete quando leggeremo la prima parte, è un testo molto difficile. Cercherò di essere più semplice, più chiaro possibile, perché mi rendo conto che magari diversi di noi non hanno dimestichezza con questo tipo di linguaggio profetico. Allora, una distinzione. Bisogna distinguere l'anticristo come tipo, cioè come figura, come rappresentativo di qualcosa, è l'anticristo che si manifesterà come persona a suo tempo. E chi parla dell'anticristo è principalmente l'apostolo Giovanni in due delle sue tre lettere. Quindi solo in queste due lettere si trova la parola anticristo. Voglio leggere con voi, in queste due lettere si trova quattro volte, viene parlato quattro volte nella prima e nella seconda lettera dell'apostolo Giovanni. E l'apostolo Giovanni è lo stesso che scrive l'Apocalisse. Allora, capitolo 2, versetto 18 della prima lettera di Giovanni. 2, 18. Viene detto: ragazzi, è l'ultima ora. Vi ricordate, anche Salvatore ha ricordato, stiamo vivendo l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Quindi ci sono stati dei personaggi che hanno avuto, come dire, la somiglianza, il modo di vivere come, di agire come l'anticristo. L'anticristo deve venire, ma sono sorti molti anticristo. Siamo in 1 Giovanni, leggiamo il capitolo 2, versetto 22, sempre prima lettera di Giovanni, 2, 22. Dice così: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Quindi il modo in cui si manifesterà, è vero? L'anticristo. Ancora 1 Giovanni capitolo 4 versetto 3. Capitolo 4 versetto 3. Abbiamo per la terza volta questa parola, questo appellativo, questo termine. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Avete notato? e lo spirito dell'anticristo, cioè tutte queste persone, pensate alla setta della Torre di Guardia, pensate a tutte queste sette, loro non parlano mai del Signore Gesù, loro non parlano mai pubblicamente della necessità di Gesù per la salvezza dell'uomo. Questo è lo spirito dell'anticristo, questo è quello che si sta respirando, quello che sarà la manifestazione dell'anticristo. Poi secondo Giovanni, versetto 7, una lettera fa è solo di un capitolo, leggiamo il verso 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo. Quindi Giovanni sottolinea ancora questi aspetti dell'anticristo. Cosa significa la parola anticristo? Almeno due significato. Prima di tutto significa colui che si pone contro Cristo, anti, che si pone contro, colui che fa la guerra al Signore, quindi l'anticristo. Ma in modo particolare l'anticristo è colui che si camuffa come Cristo. E Gesù ne parla. Venite un attimo in Matteo capitolo 24, lo sapete, lo ricordiamo nuovamente, perché anche questo è un capitolo profetico che ha bisogno veramente di spiegazione. Sapete che a un certo punto i discepoli fanno a Gesù una domanda articolandola in tre parti e vogliono sapere quando il Tempio sarebbe stato distrutto, vogliono sapere quando sarebbe venuto Gesù, proprio che avrebbe messo i piedi sulla terra, c'è proprio la manifestazione, il ritorno glorioso di Gesù sulla terra e avverrà dopo i sette anni della grande tribolazione, e quando sarebbe stata la fine di ogni cosa. E Gesù parla qui e spiega quando avverranno queste cose. Allora a un certo punto, in questo capitolo 24, leggiamo dal versetto 23. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Gli eletti sono il popolo di Israele. Ecco, ve l'ho predetto, se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate, eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti come il lampo esce dal levante e si vede fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le acque, così va avanti, eccetera. Allora arriverà il tempo in cui diranno eccolo il Signore, ancora oggi è vero, dicono il Signore è tornato, il Signore verrà, eccolo lì, e si trova lì, si trova qua. Non lo credete. Come si fa a riconoscere un falso profeta? Abbiamo studiato con qualcuno la seconda epistola di Pietro, è molto molto interessante, perché sono tre capitoli, ognuno dei quali fa vedere un pericolo. Il primo pericolo nel capitolo primo è, qual è il primo pericolo? È un pericolo interno. E qual è questo pericolo che abbiamo studiato? La pigrizia. Il secondo pericolo, i falsi profeti. E il terzo pericolo, dice nel capitolo 3, nella seconda epistola di Pietro, è le persone che ci minacciano, le persone che ci ingiuriano. È vero? I falsi profeti. E chi sono i falsi profeti? Come si fa a vedere un falso profeta? Come si faceva a vedere nell'Antico Testamento? Cito il capitolo 13 e il capitolo 18 di Deuteronomio. Come si faceva a vedere? Chi diceva che doveva accadere qualcosa e non accadeva, quello era un falso profeta. E quanti sono sorti nel mondo i falsi profeti? Quante cose, quante date sono state messe e non è mai successo niente. Ricordo tanti anni fa, in via Forze Armate, una volta c'erano lì le case, si chiamavano le case minime in via Forze Armate, adesso hanno costruito case popolari molto belle. Bussammo alla porta di un altro fratello anziano, per evangelizzare, e trovammo qualcuno dalla Torre di Guardia. E adesso non ricordo bene l'anno, credo che fosse 75-76, e lì da lì a poco avevo detto che questa persona sarebbe tornato, sarebbe finito il mondo. E allora abbiamo detto, guardi, manca poco tempo, se non finisce il mondo la veniamo a trovare. Il mondo non è finito, siamo andati a trovarla, abbiamo bussato e poi ci ha cacciato fuori. Questo, da questo si conosce i falsi profeti. Ma c'è anche un altro modo più sottile per conoscere i falsi profeti. Quando un falso profeta dice qualcosa che si avvera, dice la scrittura, ma non è secondo la parola. Questo è più sottile. Cioè quello che sta dicendo avviene, ma quello che sta avvenendo non è secondo la parola. Allora bisogna fare molta attenzione, perché il Signore ci dice che noi dobbiamo sempre filtrare tutte le cose non con la razionalità, ma con la parola. Se la parola non dice così, anche se è la cosa più bella, quella è una menzogna. E questo è importante. E Gesù dice, verranno dei falsi profeti. E ci sono altre appellative che vengono date all'anticristo. Andiamo in seconda Tessalonicesi, in passo Tessalonicesi sono stati i primi libri che Paolo ha scritto, le prime lettere sono le lettere che si parla molto dell'escatologia, degli avvenimenti futuri, e in modo particolare il capitolo 2 di seconda Tessalonicesi parla proprio di quello che succederà, di quello che avverrà all'anticristo. E l'anticristo viene qui denominato in maniera diversa. Quindi seconda Tessalonicesi, leggiamo il versetto 3, dice il Signore, dice qui l'Apostolo Paolo, nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Allora devono avvenire delle cose prima che l'anticristo venga manifestato, notatelo. L'apostasia, che cos'è l'apostasia? Apostasia vuol dire letteralmente allontanarsi da qualcosa, proprio l'allontanarsi in maniera totale, in maniera profonda dalla fede, dalle verità della scrittura. Oggi abbiamo tante persone che si allontanano dalla parola di Dio, ma durante la grande tribolazione proprio ci sarà quasi un totale allontanamento dalle cose di Dio. E l'anticristo non potrà manifestarsi, sarà chiamato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Leggiamo ancora dal versetto 6. Ora voi sapete chi lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già all'atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo, eccetera. È definito l'empio, è definito il mistero dell'impietà. Allora, che cos'è un mistero? Se ricordo bene, una volta fece uno studio sul mistero che purtroppo non trovo più, se ricordo bene ci sono nella scrittura 10 principali misteri. E il mistero non è qualcosa di incomprensibile, ma è di incomprensibile fino a quando Dio non ce lo riveli. Il mistero della Chiesa, ad esempio, viene parlato. Oggi noi conosciamo che cos'è la Chiesa, è vero? Conosciamo perché? Perché il Signore ha rivelato quello che era nascosto una volta nei tempi addietro. Quindi viene chiamato l'uomo del peccato, viene chiamato il figlio della perdizione, l'avversario, l'empio e così via. E anche abbiamo visto il modo in cui agirà con l'apostasia. Io credo, studiando diversi studiosi accreditati, sono quasi certi, e fece questo studio anche a livello personale, che l'anticristo sarà un ebreo. E ci sono delle ragioni per cui dovrà essere, credo, un ebreo. Ad esempio, è necessario che faccia un patto. Venite un attimo, un altro passo, e andremo diverse volte in questo libro di Daniele, il profeta Daniele nel capitolo 9, quando viene parlato delle 70 settimane. Di questo abbiamo parlato qualche tempo fa, proprio in relazione a questo studio che stiamo portando. Ed è interessante come queste 70 settimane di anni di cui Daniele parla sono proprio precise, precise sono questi anni. Però adesso c'è una parentesi. In questo frattempo, questo personaggio farà un patto, farà fare un patto, versetti 26 e 27. Dopo le 62 settimane, tenete presente che sono di anni, se ricordo bene sono 483 anni, un unto sarà soppresso, cioè il Signore Gesù. Nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. 70 anni dopo Cristo, cioè per mezzo di Tito Vespasiano che ha distrutto il Tempio e ha distrutto Gerusalemme, addirittura la arata, l'ha distrutto proprio a suolo. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. L'invasore stabilirà un patto con molti, questo è un altro personaggio, è l'anticristo, stabilirà un patto con molti per una settimana. Questa è la settimana della grande tribolazione. In mezzo alla settimana farà cessare sacrifici offerta sulle ali delle abominazioni, verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che decretato non piombi sul devastatore. Allora, perché dovrà essere forse un ebreo? Perché Israele non fa patte con i pagani. Allora dovrà fare in modo di fare un patto fra gli ebrei e i palestinesi. E prima ancora di questo patto si dovrà costruire il terzo tempio, che come abbiamo detto più volte è già tutto pronto, in pochissimi mesi dovrà soltanto essere assemblato. Se voi andate nel profeta Ezechiele, ad esempio dal capitolo 40 in poi, avrete la descrizione precisa del terzo tempio, e Ezechiele parla, ed Ezechiele parla anche della rinascita totale del popolo di Israele. Un popolo che gli uomini hanno definito ormai morto, finito. E come vede Ezechiele questo? Vede delle ossa secche. E poi se ne dice, figlio d'uomo, guarda. E vede che queste ossa cominciano a ricomporsi. Figlio d'uomo, guarda. E vede che queste ossa cominciano ad avere della carne, dei muscoli. Poi a un certo punto il Signore cosa fa? Dà lo spirito a queste ossa. Tutto Israele sarà salvato e sarà costruito il terzo tempio. E dove sarà costruito? Là dove oggi si trova la moschea di Omar, perché sotto è costruito il tempio di Salomone. È già tutto pronto e solo un ebreo può fare questo. Ed è, c'è un passo molto, 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 molto interessante che rende abbastanza bene la versione della Nuova Diodati, e cioè Daniele, torniamo ancora a Daniele capitolo 11. Guardate cosa dice questo passo, l'ho trascritto nella versione di Diodati nei miei appunti. Daniele capitolo 11, versetti 37 e 38, è scritto: egli, cioè quest'uomo, questo personaggio, quest'uomo del peccato, non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, cioè al Dio dei figli di Israele, i padri, né al desiderio delle donne, cioè l'amore. Non si troverà l'amore in quest'uomo. Non avrà riguardo ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. È incredibile, fratelli. Che cosa abbiamo letto? A metà di questo patto, di questa settimana, che cosa farà quest'uomo? Dice, entrerà nel luogo santissimo e si farà adorare come Dio. E questo è scritto, torniamo, in seconda Tessalonicesi, versetto 4. Guardate, è davvero molto molto importante. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, qui il Tempio non c'era più, nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. con la forza, con la potenza, con l'aiuto del dragone, di Satana, l'anticristo sarà per un poco tempo adorato come Dio. A metà settimana, cioè alla fine dei 3 anni e mezzo, lui si farà conoscere per quello che è realmente. Getterà la maschera e non sarà più quell'uomo che ha risolto tutti i problemi politici, economici, sociali del mondo, che il mondo sta vivendo. Ma lui si proclamerà Dio all'interno del luogo santissimo. E c'è anche un'altra ragione per cui si crede, e io credo che sia un ebreo. Nel libro della Genesi, quando Giacobbe fa conoscere ai suoi figli il loro futuro, abbiamo letto l'altra volta, ad esempio, quando Giacobbe ha parlato della tribù di Giuda, gli ha fatto vedere chiaramente, è una profezia, Giacobbe ovviamente non capiva quello che stava dicendo, almeno non afferrava tutta la verità spirituale così enorme che lui stava proclamando attraverso il futuro dei suoi figli. E abbiamo letto dal versetto 8 al versetto 12 che Giacobbe parla di Giuda e dice che da Giuda sarebbe venuto il Signore Gesù, colui che ha lo scettro, che avrebbe dominato sulle nazioni. Però a un certo punto parla anche di un'altra tribù, della tribù di Dan. Guardate, dal versetto 16 al versetto 18. Guardate, fratelli. Capitolo 49. Capitolo 49, sì, grazie. Capitolo 49 di Genesi. Ma io confido che i miei fratelli conoscano questo capitolo. Capitolo 49. Allora, dal versetto 16. Dan giudicherà il suo popolo. Notate i termini. Dan giudicherà il suo popolo, come ogni altra tribù di Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una vipera cornuta, cioè potente. Quando la scrittura parla di corna, letteralmente la potenza, una vipera cornuta sul sentiero che morde i garretti del cavallo e fa cadere il cavaliere all'indietro, cioè proprio sconfiggere. Quando Giacobbe vede questa rivelazione, guardate cosa fa: io aspetto la tua salvezza, Signore. Si pronuncia in un'esclamazione quasi come se vedesse qualcosa di tremendo, di terribile. Avete notato? Come viene definito Dan? Una serpe sulla strada. La serpe è la figura di Satana. E viene definito come una vipera potente, dice, che sul sentiero, che morde i garretti del cavallo. Io non sapevo cosa fosse i garretti del cavallo. Voi lo sapete cosa sono i garretti del cavallo? È vero, tu sei un macellaio. Prego? Le gambe all'indietro. Quindi le ginocchia, se vogliamo, del cavallo, è interessante, morde proprio lì. E cosa fa? Il cavallo non può più stare in piedi, il cavaliere deve cadere. Morde proprio quella zona del cavallo dove il cavaliere deve per forza cadere all'indietro. E un'altra cosa interessante, nel capitolo 7 dell'Apocalisse, quando si fa l'elenco delle 12 tribù definiti come i servi del Signore che predicheranno la parola di Dio nei secondi 3 anni e mezzo, cioè Israele che si convertirà verso la fine della grande tribolazione, la tribù di Dan non c'è. Quindi penso, ma poi il Signore sa ovviamente che come andranno le cose, però questo fa molto riflettere. Quando si manifesterà l'anticristo? Andiamo un'altra volta in Seconda Tessalonicesi. Scusate, mi faccio sfogliare questa sera, ma credo che sia necessario. Allora, la grande tribolazione non potrà mai manifestarsi, non potrà mai arrivare fino a quando c'è la Chiesa sulla terra. Ed è vero, molto interessante, perché dopo il capitolo 3 dell'Apocalisse della Chiesa non si parla più, se non alla fine, quando si parla del ritorno di Cristo. Della Chiesa durante tutto il periodo che va dal capitolo 6 al capitolo 19 dell'Apocalisse, la Chiesa non c'è più. Si parla di Israele, si parla dei pagani, si parla delle nazioni, si parla di questa battaglia di cui parleremo, di Armageddon, ma non si parla più della Chiesa, se non, ripeto, alla fine, quando il Signore parla del rapimento, del ritorno di Cristo per la Chiesa. E in seconda Tessalonicesi, noi abbiamo letto qui, a un certo punto, dal versetto 5, dice: non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Allora questo verbo trattenere vuole proprio dire qualcosa che lo tiene bloccato e non permette che questo anticristo si manifesti prima ancora che avvenga il rapimento della Chiesa. Cioè, se il Signore questa sera dovesse rapire la sua Chiesa, allora si conoscerà chi è l'anticristo e ingannerà, come abbiamo detto, per i primi 3 anni e mezzo ingannerà il mondo. Quindi probabilmente è già nel mondo, magari è già una persona importante, è già una persona adulta, non lo sappiamo. Perché se il Signore dovesse tornare oggi o domani o la settimana prossima, allora subito si conoscerà chi è l'uomo che metterà a posto tutto, che ingannerà il mondo. Però non potrà manifestarsi, non si potrà sapere chi è, conoscere chi, se prima la Chiesa non sarà rapita. Andiamo un attimo ancora indietro, prima Tessalonicesi, capitolo 4. Non leggeremo tutti questi passi, ma potete notare una sequenza importante. Allora, nel capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 18, abbiamo il rapimento della Chiesa, la Chiesa che viene portata nel cielo. Leggiamolo, perché sono passi davvero che incoraggiano molto. Se non commentiamo, ma li leggiamo soltanto dal verso 13 al verso 18. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Guardate, i credenti non muoiono, dormono, il corpo ovviamente, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Notatelo, fratelli, non dice questo io penso avverrà più o meno così. Questo vi diciamo per la parola del Signore. Guardate come è forte l'Apostolo Paolo. Per la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che cosa succederà? Succederà a un certo punto che prima di tutto i morti in Cristo risusciteranno. Non importa da quanto tempo sono morti, non importa se sono stati cremati, seppelliti, non importa dove. Il Signore farà risuscitare tutti coloro che sono in Cristo. Questa è la parola tecnica per appartenere alla Chiesa. In Cristo, nella persona del Signore Gesù. Vi ricordate Lazzaro? Il Signore non ha detto vieni fuori e basta. Lo ha chiamato per nome. E il Signore ci chiamerà per nome. Dirà Gino, Renato, Paolo, vieni fuori. E risusciteremo, come è scritto in 1 Corinzi 15, con un corpo nuovo, adatto ad abitare il cielo. E poi tutti quelli che saranno presenti, magari noi saremo presenti, in un momento, in un batter d'occhio, è vero? Cos'è un batter d'occhio? Così, un attimo, saremo trasformati. Vedete questa setta della Torre di Guardia che cita 1 Corinzi 15:50, dice, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. È vero, ma cosa dice Giovanni capitolo 1 versetto 13? Che i credenti non sono più nati da carne né da sangue, ma sono nati da Dio, hanno la natura del Signore, e anche il corpo sarà trasformato in modo tale che abiterà il cielo, e insieme saremo rapiti presso il Signore. Poi notate, capitolo 5, versetto 1, versetto 3, si parla della grande tribolazione. Guardate la sequenza, è molto interessante. Guardate cosa dice a un certo punto. Lasciatemi dire ancora una parola che mi stava sfuggendo. Guardate, noi domenica, quando verremo qui per adorare il Signore, se il Signore ci lascia in vita, se, se Gesù non è ancora tornato, noi cosa faremo? Faremo la cena del Signore. Cosa c'è scritto? Finché Egli venga. È stato forte una volta una della torre di guardia che diceva che Gesù nel 1914 era tornato in spirito, eccetera. E ho detto, ma voi fate ancora la cena del Signore, la fanno soltanto una volta a Pasqua, sapete, e soltanto quelli che fanno parte dei 144.000. Sì, sì, la facciamo. E mi è sbagliato. Perché se lui è venuto, non bisogna farla più. Finché Egli venga. È vero? Fino a quando lui viene? E l'Apostolo Paolo, molto interessante, dice qui, guardate fratelli, dal versetto 1 al versetto 3 di Prima Tessalonicesi capitolo 5. Adesso comincio a parlare della grande tribolazione. Quando poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, cioè la grande tribolazione, verrà come viene un ladro nella notte. E rapimento non è un ladro nella notte. Il ladro perché viene? Viene per sconfiggere, viene per fare del male, viene per rubare. E poi dice, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Solo dopo parla della grande tribolazione. Capitolo 4, da 13 a 18, il rapimento della Chiesa. Capitolo 5, versetti 1 a 3, la grande tribolazione. Che bello, fratello. Noi non stiamo aspettando la grande tribolazione. Noi stiamo aspettando il Signore che ci porti nel cielo. E Lui non potrà mai manifestarsi l'Anticristo fino a quando la Chiesa sarà sulla terra. Allora, per il tempo che è rimasto, ancora 15 minuti. Torniamo al capitolo 13 di Apocalisse. Credo che sia stato necessario fare, se vogliamo, questa lunga premessa o questa lunga introduzione per capire come andranno le cose, affinché i nostri cuori questa sera possano andare a casa davvero consolati, possano andare a casa incoraggiati. Fratelli, siamo nelle mani del Signore, il Signore sta per tornare. E quando la Chiesa finisce di guardare verso il cielo, dice Giacomo nel capitolo 5, dice di guardare verso il cielo, vero? Quando finisce di guardare verso il cielo, ha finito anche di essere una chiesa gioiosa, una chiesa che aspetta, una chiesa che ha perso la sua visione giusta, la chiesa di Tessalonica, è vero? Questa chiesa che si era convertita dagli idoli a Dio per servire di Dio vivente e vero. Ricordo tanti anni fa a Milano San Siro venne a predicare il fratello Dino Torello, che è ormai col Signore da tanti anni, portò proprio questo studio: salvati per dormire? E lui predicò salvati per servire. E poi dice nel versetto 10 sempre di Prima Tessalonicesi capitolo 1, e per aspettare dai cieli il Signore Gesù che ci libera dall'ira imminente. L'era di Dio non è più sopra di noi. Allora, leggiamo i primi 10 versi del capitolo 13 dell'Apocalisse e diremo qualcosina intorno a questo. Poi, se al Signore piacerà, giovedì prossimo concluderemo questo capitolo 13. Però non voglio neanche predicare a lungo, dirò ancora qualche settimana ancora, se avete pazienza, poi mi fermerò e riprenderemo magari un'altra volta. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademe, sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono, una grande autorità, e vide una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei? E le fu dato una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi, cioè giusto 3 anni e mezzo, gli ultimi 3 anni e mezzo. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano il cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazioni. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se una orecchia ascolti, se una deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Scusate. Allora, che cosa vediamo qui, fratelli? Vediamo qui, prima di tutto, e parleremo solo di questo, poi continueremo, se al Signore piacerà, vediamo qui una comparazione. Cioè, un punto di paragone con quello che viene detto nel capitolo 13, del modo in cui viene descritto l'anticristo con i regni di cui parla Daniele. Avete notato? Daniele parla di 4 regni. Ed è interessante, ascoltate bene, fratelli, nel capitolo 2 del libro di Daniele, Nebucadonosor fa un sogno. E probabilmente lui dimentica il sogno che fa e pretende dai suoi grandi, dai maghi, dai astrologi, eccetera, pretende che queste persone gli dicano il sogno e la sua interpretazione. E questi rispondono: non si è mai sentita una cosa così. Com'è possibile dare un'interpretazione di un sogno che non si conosce? E il re dice: eh no, da qui si capisce che voi non siete capaci, state perdendo tempo, prendendo tempo affinché possiate dare una risposta. E mentre questo re aveva decretato che tutti i grandi sarebbero morti, tra i grandi c'era Daniele e i suoi tre amici, insomma, Daniele interviene e questo fa un sogno e ha la rivelazione dei 4 principali imperi mondiali, notate quello che sto dicendo, secondo la visione umana. E inizia da loro, da questo metallo prezioso, e finisce all'argilla, sempre più decrescendo. Questo è dal punto di vista umano. Quello che all'uomo sembra grande, alla fine è qualcosa che non può reggere. I piedi e le dita sono d'argilla. Che cosa vede? Che rivelazione dà il Signore a quest'uomo? Gli dà la rivelazione dei 4 principali imperi mondiali che sono passati, cioè Babilonia, i Medi e i Persiani, i Greci e l'Impero Romano. Poi Daniele, nel capitolo 7 del suo libro, è lui che fa lo stesso sogno. E questa volta è il Signore che gli fa fare questo sogno. Voi sapete che dal capitolo 1 al capitolo 6 è scritto tutto in aramaico, perché è la dimostrazione della sovranità di Dio verso i pagani. Dal capitolo 7 al capitolo 12 è scritto in ebraico per dimostrare che questo messaggio è valido anche per gli ebrei. E nel capitolo 7 Dio fa fare questo sogno a Daniele. E questa volta la rivelazione di questo sogno non è più da un punto di vista umano, ma dal punto di vista di Dio. Non è più vista con materiali che sono in decrescendo, ma in aumento della malvagità e della ferocia. E si parla del leone, e si parla dell'aquila, si parla... E alla fine si parla di un 4° regno che Daniele non riesce a spiegare. E cosa vediamo noi qui, fratelli? Guardate. Nella persona dell'Anticristo saranno raggruppati tre di questi quattro regni. E perché questi regni vengono visti, questi tre regni vengono visti come un leopardo, come un orso e come un leone. Cioè, come il regno greco, leopardo, l'orso medio persiano e il leone, il regno babilonese. Perché non c'è un quarto regno qui? Perché non prende le somiglianze anche di un quarto regno? Perché Daniele non riesce a spiegarlo. Non c'è animale da poter rassomigliare al quarto impero, che è l'impero romano, che c'era all'epoca. Ed è interessante che qui Daniele, che qui l'Apostolo Giovanni riceve queste grandi rivelazioni. Che cosa riceve? Vede questo regno dell'Anticristo, vede la velocità di questo regno, vede come velocemente questo regno dell'Anticristo, quando il Signore tornerà per tirare via la Chiesa dalla terra, si estenderà velocemente verso tutto il mondo. E Leopardo è proprio la figura della velocità. Nello stesso modo che Carlo Magno, Alessandro Magno ha conquistato tutto il mondo velocemente, e velocemente l'ha anche perso a 33 anni quando lui è morto. Poi vede la potenza dell'orso, sarà un tempo mondiale di cattiveria rassomigliante alla potenza dell'orso e poi alla forza irresistibile del leone. È scritto nel capitolo 30 del libro dei Proverbi che il leone ha una forza irresistibile, non indietreggia, dice il libro dei Proverbi, davanti a nessuno. In questo regno dell'Anticristo sono raggruppati tre grandi regni che vede Daniele nel capitolo 7, dal versetto 2 al versetto 8. Io penso di fermarmi qui, volevo parlarvi delle 10 corna, dei diademi, delle 7 teste, è veramente molto molto interessante, però voglio lasciarvi con questa curiosità. Credo che la prossima volta possiamo andare avanti e vedere che cosa sono queste 10 teste, queste 10 corna, queste 7 teste, come mai tutti questi nomi di bestemmie. Però ricordiamoci, fratelli, sentiamoci incoraggiati, il Signore sta per tornare. E che bello se il Signore potesse trovarci preparati, con la mano all'aratro. E per chi ancora non conosce il Signore, ascolti bene, perché queste non sono barzellette, questa è la realtà. Hanno preso in giro Noè quando costruiva l'arca, hanno preso in giro tanti servitori di Dio, ma alla fine quello che Dio aveva detto si è verificato alla lettera. E riguardo all'arca che costruì Noè, a un certo punto, quando Noè finì, dice la scrittura, che il Signore chiuse la porta. Non la chiuse Noè, non è l'uomo che dice basta, è il Signore che a un certo punto dice basta. E se il Signore ci dà di conoscere queste cose, ce le dà affinché possa venire un risveglio nella nostra vita. E per chi non conosce il Signore, una consapevolezza perfetta del tempo difficile in cui stiamo vivendo e del fatto che il Signore, sebbene non ha piacere, lui dovrà, perché è giusto, condannare chi avrà rifiutato Cristo. Che il Signore ci mandi a casa davvero con la sua benedizione. Amen. Amen.